Ed eccoci qua ancora una volta, pronti ad andare avanti nelle nostre letture, nelle nostre riflessioni riguardo a questo libro che stiamo studiando ormai da sera, il libro degli Atti, libro che ci racconta come la Chiesa primitiva nasce, i vari viaggi dell'Apostolo Paolo e Barnaba, eccetera, eccetera. E proprio ieri sera, a proposito di questo, abbiamo letto nel capitolo 13 come la Chiesa di Antiochia manda Paolo e Barnaba per il primo viaggio missionario. Una volta arrivati a Cipro, Barnaba e Paolo attraversarono l'isola da est a ovest, predicando nelle varie sinagoghe, secondo un'abitudine che vedremo l'Apostolo Paolo manterrà sempre, arrivando così a Pafo, capitale occidentale dell'isola. Cipro era stata incorporata nell'impero romano nel 57 a.C. e, a partire dal 22 a.C., essa era diventata una provincia senatoriale. In quel momento essa era governata dal proconsole Sergio Paolo. Il brano che abbiamo letto ieri in Atti 13 ci dice che questi era una persona intelligente e che forse incuriosito dal messaggio che Saulo e Barnaba diffondevano nella zona, chiese loro di poter ascoltare ciò che avevano da dire. È interessante notare che il versetto in questione ci dice che Sergio Paolo chiese di poter ascoltare la parola di Dio, come se avesse già la consapevolezza che il messaggio portato da Saulo e Barnaba era qualcosa che trascendeva l'umana conoscenza. In effetti era per il mondo pagano e idolatra di allora, ma anche, oserei dire, maggiormente per quello di oggi, un messaggio innovativo e rivoluzionario. Colui che Saulo e Barnaba presentavano era l'unico vero Dio, contrapposto a tutti gli dei greci e romani. Il Dio dell'universo, creatore dei cieli e della terra, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, l'eterno, quel Dio che, per amore della sua creatura, aveva deciso di incarnarsi nel Signore Gesù e di andare a morire sulla croce quale vittima sacrificale per il peccato. Quel Dio che aveva deposta la sua vita ai piedi dell'altare della sua stessa giustizia e poi era resuscitato per dare a tutti coloro che avrebbero creduto in lui la giustificazione e la vita eterna. Capite bene che questo messaggio era veramente unico, era straordinario, tanto che Paolo, nella sua prima lettera ai Corinti, al capitolo 1, versetto dal 20 al 25, poteva definirlo una pazzia per l'umana sapienza. Leggiamo questo brano che citavo adesso. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. È piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono miracoli, e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Dunque, Sergio Paolo desiderava ascoltare il messaggio della predicazione, messaggio che era portato da Saulo e Barnaba, ma fu ostacolato in questo da un personaggio che la parola di Dio ci presenta come Bar Gesù, un mago, un falso profeta di origine giudea, che apparteneva alla stretta cerchia del proconsole. Questo mago, strumento in quel momento di Satana, che naturalmente cercava di ostacolare in ogni modo il progresso dell'Evangelo, forse per paura di perdere i privilegi dei quali godeva, cercò di opporsi alla predicazione di Saulo e Barnaba, tanto da provocare la reazione di Saulo. E quando Paolo incontrava questo tipo di opposizione, la riconosceva per quello che era, la chiamava col proprio nome, la denunciava apertamente. Tremende sono le parole da lui usate. Sotto la guida dello Spirito, in questa circostanza, possiamo rileggerle insieme. O uomo pieno d'ogni frode ed ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole. In quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Anche Paolo aveva i doni distintivi degli apostoli. Egli non aveva, al contrario nostro, nessun Nuovo Testamento a cui fare riferimento con le persone a cui parlava, e questi doni erano il modo di proclamare la sua autorità. Oggi invece noi abbiamo il Nuovo Testamento, ci sono dati altri modi per conoscere l'autorità. Paolo aveva ricevuto la sua autorità dal Signore Gesù Cristo. Domina il mago con il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo, e questo portò Sergio Paolo, stupito dalla dottrina del Signore, a credere in lui. Da questo momento Saulo verrà chiamato sempre Paolo, e cioè col suo nome romano, forse più adatto in quanto la storia si sarebbe sviluppata in ambiente principalmente gentile, quindi in ambiente non giudaico. Paolo e Barnaba decisero di partire alla volta di Perga di Panfilia, in Asia Minore, ma Giovanni Marco si separò da loro e tornò a Gerusalemme. Questo è tutto ciò che Luca ci dice. Riporta appena la partenza di Giovanni Marco senza spiegare i motivi che portarono a questa separazione. C'è chi pensa che Giovanni Marco, chiamato in seguito solo Marco, e scrittore del secondo Vangelo, si fosse un po' risentito per il fatto che suo cugino Barnaba stava sempre più perdendo quota e occupava sempre più il posto numero due. All'inizio si parlava infatti di Barnaba e Saulo, mentre ora di Paolo e dei suoi compagni. Nulla però nella scrittura prova questa congettura. Vedremo comunque più avanti che Paolo si rifiuterà di prendere di nuovo Marco con sé e che per questo motivo si separò da Barnaba. Paolo sbagliò nei confronti di Marco, ma Dio gli diede una nuova possibilità. Più avanti Paolo si renderà conto di aver commesso un errore e quando starà per morire lo vorrà accanto a sé. Secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 11, ci dice: «Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero». Dunque, Paolo e Barnaba proseguirono nel loro viaggio e dopo aver lasciato Perga, arrivarono ad Antiochia di Pisidia, dove, entrati come al loro solito nella sinagoga, si sedettero in mezzo ad altri giudei che erano lì riuniti. Leggiamo a questo punto la seconda parte del capitolo 13 degli Atti. Essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri, fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto e con braccio potente lo trasse fuori. E per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi, dopo aver distrutto 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. Dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: «Io ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che seguirà ogni mio volere». Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Giovanni, prima della venuta di lui, aveva predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele, e quando Giovanni stava per concludere la sua missione, disse: «Che cosa pensate voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dopo di me viene uno al quale io non sono degno di slacciare i calzari. Fratelli miei, figli della discendenza di Abramo, e tutti voi che avete timore di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Infatti, gli abitanti di Gerusalemme, loro capi, non hanno riconosciuto questo Gesù, e condannandolo, adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte su di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli apparve a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche è scritto nel Salmo secondo, «Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». Siccome lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così, «Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide». Difatti, egli dice altrove, «Tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione». Or Davide, dopo aver seguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato, ed è stato unito ai suoi padri, e il suo corpo si è decomposto. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi ha annunciato il perdono dei peccati. Per mezzo di lui, chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose il sabato seguente. Dopo che la riunione si fu sciolta, molti giudei e proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li convincevano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio, ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza, «Era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri». Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo, «Io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra». Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei stigarono le donne pie e ragguardevoli e notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Paolo continua a seguire il suo metodo. I giudei sparsi nell'impero romano avevano costruito delle sinagoghe in tutte le città dove vivevano. Quando qualcuno arrivava a Gerusalemme, veniva invitato a parlare per portare notizie dal centro religioso. Questa era sempre una meravigliosa opportunità per l'apostolo Paolo, e lui la coglieva al volo. Secondo me, questo che abbiamo letto ora è uno dei migliori sermoni di Paolo ed è il primo a esserci riportato. Dall'introduzione di Paolo è possibile dedurre che fossero presenti dei visitatori esterni. Paolo inizia il suo discorso ricordando, come aveva fatto Stefano nel suo discorso prima di essere lapidato, quanto Dio aveva fatto per il popolo di Israele, prima in Egitto e poi nei 40 anni trascorsi nel deserto, dopo la sua liberazione dalla schiavitù. Successivamente traccia in sintesi la storia del popolo da Mosè a Davide, e infine passa a parlare del Messia, discendente dal seme di Davide, dichiarando che colui che era stato promesso era venuto proprio in quel tempo nella persona di Gesù, la cui morte, seguita da una resurrezione ben accertata, era la prova che egli era il Messia, quel Messia preannunciato dalle Scritture. Come già Pietro nel giorno della Pentecoste, anche Paolo sostiene che le parole del Salmo 16, versetto 10, «Tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione», queste parole non potevano applicarsi a Davide stesso, perché questi, Davide, aveva veduto la decomposizione, ma queste parole andavano applicate al suo discendente, il quale, in questi ultimi giorni era resuscitato dei morti e di ciò esisteva ogni necessaria testimonianza. Il sermone di Paolo termina con la stessa ammonizione fatta dal profeta Abacuc alla vigilia dell'invasione caldea. Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Il messaggio di Paolo era stato ascoltato con particolare interesse, soprattutto dai gentili che frequentavano il luogo di culto dei giudei. Era stato ascoltato da i timorati di Dio, come li chiamava Luca, i quali, pur non diventando dei proseliti, essendo attratti dalla purezza del culto giudaico, osservavano, entro certi limiti, la legge e il sabato. Costoro si sentirono fortemente attratti dal discorso di Paolo sul perdono dei peccati per mezzo di Cristo, per cui gli chiesero di tornare il sabato seguente per intrattenerli sullo stesso argomento. Nel frattempo devono aver discusso e parlato parecchio di quanto avevano udito, perché il sabato successivo era radunata quasi tutta la città, pensate, col preciso scopo di ascoltare la parola di Dio. Questo non fece per nulla piacere ai giudei, perché coloro per la cui conversione al giudaismo essi avevano tanto sospirato seguivano ormai Paolo. Erano talmente invidiosi ed arrabbiati che contraddicevano violentemente, addirittura bestemmiando, quanto affermato da Paolo e Barnaba. E di fronte alla loro opposizione, i due apostoli, Paolo e Barnaba, risposero che, visto che essi non si reputavano degni della vita eterna, da quel momento in poi essi si sarebbero rivolti solo ai gentili, secondo il comandamento dato loro dal Signore. Io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Davanti a quelle dichiarazioni e alla potenza della predicazione dell'Evangelo da parte di Paolo e Barnaba, molti dei gentili, gente che era venuta ad ascoltarli, si convertirono e si rallegravano glorificando la parola di Dio. Ma i giudei fecero di tutto per danneggiare Paolo e Barnaba, finché questi ultimi non furono costretti ad abbandonare la città. E partirono, dirigendosi verso Iconio, ma si lasciarono alle spalle un gran numero di discepoli gioiosi e ripieni di Spirito Santo. E così, terminato il tempo a mia disposizione, vi do appuntamento a domani. Io vi ringrazio per averci seguito e così, con queste vicende della Chiesa primitiva, con queste opere di Paolo e Barnaba, io vi do appuntamento a domani e insieme potremo vedere come continua la opera missionaria di questi due apostoli di Gesù. Appuntamento a domani allora. Ciao.